Buona Pasqua! Allora, la Pasqua penso che sia la festa della speranza per eccellenza, no? Basta guardare alla gioia che avevano i discepoli quando hanno visto che Cristo era veramente risorto. Wow, erano ripieni di gioia dopo la sofferenza, dopo che avevano pensato di aver perso tutto. Però parlare di speranza a volte può essere anche scomodo, no? Se parliamo di speranza, a dipendenza delle circostanze nelle quali ci troviamo. Se forse ti trovi in una circostanza disperata e vengo a parlarti di speranza, può essere forse anche fastidioso, può essere scomodo. Quindi ti chiedo, che cosa si scatena in te se io ti chiedo, sei pieno di speranza per il tuo futuro? Sei pieno di speranza per la tua vita? Beh, insomma, siamo qui tra credenti, in chiesa, a Pasqua, quindi immagino che tu ti rispondereste adesso da buoni cristiani, ma certo, perché Cristo è la nostra speranza, no? Però io, se sono sincero, questa domanda mi ha fatto riflettere, mi fa riflettere. E io spero che faccia riflettere anche te, che ci faccia riflettere sempre di nuovo, perché è sempre di nuovo buono che ci chiediamo, ma in chi o in che cosa io ripongo speranza? E che non diamo sempre tutto per scontato, che non andiamo avanti così perché siamo abituati a farlo. Quando i discepoli videro finalmente Gesù Cristo risorto, wow! Erano pieni di gioia, no? Ricordiamo la scena di quando erano fuori a pescare e Pietro, mezzo nudo, saltò nell'acqua e nuotò fino a riva per salutare il suo maestro. Ma fino a poco prima, la situazione era totalmente diversa, era senza speranza. Pensiamo che tutti quegli uomini, i discepoli più stretti, ma anche tanti altri, avevano abbandonato tutto per seguire Gesù. Avevano lasciato le loro case, alcune le loro famiglie, il loro lavoro, tutto quello che avevano, i loro possedimenti, e per 3 anni avevano girovagato per Israele seguendo Gesù. Avevano abbandonato tutto, ogni cosa per seguire Gesù. E il tutto nella speranza che Gesù di Nazareth fosse veramente il Messia, il Salvatore promesso. Quindi possiamo dire che avevano puntato tutto su una carta. Tutta la loro speranza era riposta in Gesù. Gesù che durante tutti quegli anni che avevano trascorso assieme aveva mostrato loro i piani di salvezza del Padre suo. Quindi aveva dato loro una speranza dicendo: guardate quello che succederà, quello che il Padre mio sta per mettere in pratica qui, sta per compiere qui in questo mondo. E loro erano entusiasti di Gesù. Ogni persona che incontrava Gesù era entusiasta di lui. Ascoltavano quello che aveva da dire. Non vedevano l'ora di vedere dei nuovi miracoli che Gesù faceva. Erano entusiasti della sua autorità, del suo modo di trattare le persone con amore, con misericordia. Questo riempiva i loro cuori sempre di nuovo di gioia e di speranza. Erano anche entusiasti del messaggio che Gesù aveva sul regno di Dio che stava per compiersi qui in questo mondo. Loro condividevano con Gesù il sogno di un mondo nuovo, migliore. Questa era la situazione, no? Che avevamo anche la Domenica delle Palme con l'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, tutti che lo acclamavano, tutti felici e contenti, tutti a cantare Osanna al Re dei Cieli, Osanna a Cristo. Ma poi tutto era cambiato. Improvvisamente, quando Gesù venerdì fu crocifisso, tutto il loro mondo gli era crollato addosso. Tutte le speranze che avevano erano crollate. Per i suoi discepoli la morte di Gesù significava la fine dei loro sogni. Si chiedevano, ma Abbiamo seguito Gesù inutilmente per 3 anni. Abbiamo sbagliato, era una sconfitta totale. Tutto ciò che Gesù aveva detto loro non aveva più alcun senso. Dopo la sua morte, no? Gesù aveva detto che doveva essere il re di questo nuovo mondo, del regno di Dio. Ma ai loro occhi, guardando alla croce, alla tomba, nulla di tutto ciò si era avverato. Poi il sabato, il giorno dopo. Quello sì che era un giorno triste, un giorno molto buio. Non c'era uno dei discepoli che avesse almeno cercato di salvare il salvabile. Cioè, ok, Gesù è morto, vediamo un po' che cosa possiamo fare noi con le nostre risorse. Noi siamo ancora qui, no? Magari riusciamo a fare qualche cosa noi. Magari possiamo prendere in mano noi quello che Gesù ha iniziato, possiamo portare avanti i suoi progetti, possiamo incoraggiare la gente a mettere in pratica i suoi insegnamenti. No, non uno di loro che avesse fatto questo, ma se ci pensiamo bene, ma come avrebbero potuto fare una cosa simile, no? Ogni speranza era perduta, il fuoco che Gesù aveva acceso nei loro cuori si era spento. Poi la domenica mattina, no? Domenica, molti di loro erano ancora sotto shock. Non avevano ancora digerito quello che era successo. Erano in lutto, piangevano. Alcuni, molti di loro si erano nascosti per evitare di essere catturati come Gesù, e altri lasciarono Gerusalemme. Erano venuti in città con Gesù, no? Per festeggiare la Pasqua insieme, ma non c'era più motivo di restare a Gerusalemme senza Gesù. Che cosa avrebbero dovuto fare? Allora non restava altro che tornare a casa. Abbiamo appena sentito, no, di due di questi discepoli, Cleopa e l'altro, che erano di ritorno per andare a casa, a Emmaus. Erano pieni di sconforto. I loro sogni si erano infranti. Non c'era più nulla di tutta quella speranza che avevano prima. Forse conosci anche tu dei momenti simili nella tua vita, no? Momenti nei quali tutto ti sembra vano e senza speranza. Dove forse la speranza che avevi riposto in una determinata situazione, in una relazione, in un'amicizia, in un lavoro, così è crollata da un momento all'altro. Tutto sembrava andare bene e poi, da un giorno all'altro, via, tutto finito. Non c'è più nulla di tutto quello che c'era. Io credo che ognuno di noi, prima o poi nella sua vita, fa un'esperienza simile, un'esperienza di sconfitta, un'esperienza di perdita, un'esperienza di lutto, di delusione, un'esperienza dove ogni speranza sembra spegnersi così con un soffio. Può essere una situazione che accade all'improvviso, che così d'un colpo entra nella nostra vita e tutto ciò che ci dava sicurezza svanisce. Tutto scompare. Oppure un evento inaspettato che capita nella nostra vita e che mette in questione tutte le speranze che noi avevamo, tutte le certezze sulle quali avevamo costruito la nostra vita fino a quel momento. Io devo essere sincero che posso ben capire i due discepoli che stavano tornando a casa a Emmaus. Non so se anch'io sarei rimasto a Gerusalemme, a far cosa? Ormai Gesù era morto. Probabilmente anch'io sarei tornato a casa. No? È vero, anche loro avevano sentito come Gesù aveva predetto. Gesù l'aveva detto chiaramente, il figlio dell'uomo deve morire. Aveva anche detto che dopo 3 giorni sarebbe risorto. Gesù l'aveva detto più e più volte. E, beh, i due discepoli di Emmaus avrebbero potuto aspettare un altro po', per vedere se il miracolo si sarebbe avverato, se sarebbe avvenuto. Ma cosa avremmo fatto noi al posto loro? Saremmo rimasti lì 3 giorni o più ad aspettare per vedere se Cristo sarebbe risorto? Non lo so. Che cosa fai tu quando la speranza che avevi riposto in Dio per risolvere una determinata situazione svanisce? Che cosa fai tu quando le cose nella tua vita vanno in un modo diverso da come ti eri aspettato, da quello che tu avevi sperato? O quando ti sembra che in certi momenti della tua vita il tuo Dio che avevi seguito con così tanto fervore fino adesso sembra non essere più lì a guidarti, improvvisamente perdi l'orientamento, non sai più da che parte andare. La luce che ti guidava, improvvisamente sembra non essere più lì. O cosa fai quando tu perdi il controllo della tua ben collaudata routine quotidiana? Ah sì, ripongo la mia speranza in Dio, vado avanti giorno dopo giorno, e poi perdi il controllo. Nulla è più così come prima. Che cosa fai poi? Come reagisci? Noi oggi sappiamo, no, che Cristo è veramente risorto. È Pasqua, celebriamo questo ogni anno. E per noi adesso è facile parlare. Ma sì, ma quei due, perché non hanno aspettato ancora un po'? Ma chissà come ce la saremmo cavata noi al posto loro. Chissà se saremmo rimasti in piedi. E vedete, questo è proprio il grande problema di quando viene a mancare la speranza. Se noi osserviamo la situazione da fuori e vediamo qualcuno che in un momento disperato non ha più speranza, beh, è facilissimo dire: ma sì, dai, la situazione non è poi così disperata, vedrai che andrà tutto bene, vedrai che le cose si metteranno a posto, devi avere fiducia, spera in Dio, andrà tutto bene. Ma questa non è che una speranza romantica, superficiale e ben poco concreta. Io credo che anche molti dei discepoli hanno avuto delle forti aspettative in Gesù basandosi solo su questo tipo di speranza romantica. Probabilmente hanno seguito Gesù dicendo: ah, questo qui cambierà il mondo, cambierà la vita, sta facendo miracoli a destra e a sinistra. Adesso sì che le cose cambieranno. Avevano una speranza romantica in Gesù. E il problema di questa speranza romantica, del andrà tutto bene, perché è sempre andato tutto bene, le cose sono andate avanti così, andranno bene di nuovo, questa speranza romantica non è in grado di darci nessuna forza e non è in grado di farci uscire dallo sconforto. Sapete, quando le cose vanno bene, no? Quando magari le difficoltà non sono ancora così grandi, forse nella tua vita non hai ancora affrontato delle sfide veramente così grandi da mettere in discussione tutto quello che tu credi nella tua vita, tutto quello che hai, tutte le tue certezze che avevi, quando le cose vanno abbastanza bene nella vita, allora è probabile che questo tipo di speranza possa essere sufficiente, no? Andrà avanti, tutto bene, possiamo affidarci al fatto che in passato le cose sono cambiate sempre di nuovo, magari abbiamo avuto delle sfide, sì, è andato tutto bene, tutto si è risolto, quindi come le cose sono andate bene in passato, andranno bene anche in futuro. E possiamo arrivare a confondere questa speranza con una vera fiducia in Dio, con una vera fiducia in Cristo, mentre in realtà ci basiamo solo sulle nostre conoscenze, sulle nostre forze, su quello che noi sappiamo fare, sulle nostre capacità. Questa non è la speranza di cui parla anche l'Apostolo Paolo e che dice: la speranza non delude. No? Questa non è la speranza che ci offre la Pasqua e la risurrezione. Guardiamo ancora un attimo che cosa successe a quei due discepoli a Emmaus. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro. ma i loro occhi erano impediti a tal punto che non lo riconoscevano. Gesù si avvicinò a quei due uomini, stavano camminando, lui si mise lì con loro, strada facendo, e gli chiese: ma di che cosa state parlando? Raccontatemi un po'. E così i due iniziarono a raccontargli tutto quello che era accaduto negli ultimi giorni. Gli parlarono di Gesù di Nazareth, della sua morte, della sua crocifissione, di tutto quello che era successo. Poi però giunsero a un punto critico, perché a un certo punto, cioè fin lì la loro descrizione andava bene, ma a un certo punto iniziarono a parlare di quello che era successo quella domenica mattina, prima che loro decidessero di tornare a Emmaus. E a quel punto Gesù sembra reagire veramente in modo molto indignato. Sentiamo che cosa gli dissero. È vero, sai che certe donne tra di noi ci hanno fatto stupire. Andate la mattina di buon'ora al sepolcro, non hanno trovato il suo corpo e sono ritornate dicendo di aver avuto anche una visione di angeli, i quali dicono che egli è vivo. Possiamo sentire un po' solo la loro voce così, ah sì, queste donne, no? Poi alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato tutto come avevano detto le donne, ma lui non lo hanno visto, insomma, bah. Allora Gesù disse loro: o insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette, non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria? O insensati, sembra essere una cosa poco carina, no, da dire a una persona che è presa nello sconforto. No? Se uno di voi sta male, qualcuno viene a dirti: oh insensato, perché tu non credi in quello che Gesù ha detto, nelle profezie, nelle promesse di Dio. No? Vabbè, Gesù lo ha fatto, ha avuto i suoi buoni motivi per farlo. E è vero che se solo avessero aspettato un altro po' prima di avviarsi verso casa, avrebbero probabilmente scoperto la verità. Avrebbero visto che Gesù era veramente risorto. Però in quel momento i due discepoli continuarono a camminare verso casa con Gesù al loro fianco senza riconoscerlo, ascoltando però quello che lui aveva da dire. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardarono. Wow! I due pendevano dalle sue labbra. Ma questo qui che conoscenza, sa così tante cose, è vero quello che sta dicendo. Lo ascoltavano incantati. E poi a un certo punto lo invitarono a casa: fermati con noi, dai, raccontaci ancora di più che siamo interessati a sapere quello che hai da dirci. E poi quando Gesù prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede loro, ecco che i loro occhi furono aperti e lo riconobbero. Deve essere stato un momento incredibile quello. Improvvisamente i loro occhi si aprirono, l'impossibile era diventato possibile. Fino a quel momento i due erano a terra per la disperazione, credevano che tutto fosse perduto e improvvisamente Gesù era lì, tornato, vivo, davanti a loro. E con lui, in quel momento era tornata anche la loro speranza, la speranza che loro avevano riposto in Gesù, i suoi insegnamenti, il suo esempio, la sua promessa del regno di Dio. Tutta quella speranza che avevano già seppellito con la sua morte era tornata in vita con lui. Ed ecco come loro descrissero le loro emozioni. Sentite che parole utilizzarono. Non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture? Il fuoco dentro di loro, che si era spento con la morte di Gesù, improvvisamente ardeva di nuovo. I due uomini tornarono così a Gerusalemme la sera stessa. E quando arrivarono dagli altri discepoli di Gesù, la buona notizia si era già diffusa a macchia d'olio, e i due furono accolti con le parole: il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone. E fu questa esperienza pasquale, quindi l'incontro con il Cristo risorto, a dare la svolta decisiva nella vita di quei due discepoli. Dove fino a quel momento c'era stata tristezza e scoraggiamento, una grande sconfitta, improvvisamente c'era stata vittoria, la vittoria di Gesù sulla morte. Il fuoco della speranza adesso ardeva di nuovo nei loro cuori, ardeva per la gioia perché il loro Gesù era di nuovo vivo, ardeva perché tutte le promesse sul regno di Dio si sarebbero potute avverare, ardeva perché adesso avrebbero potuto avere una vita seguendo il suo esempio ed essendo trasformati a sua immagine e a sua somiglianza. Sapevano che sarebbe stata una vita difficile, impegnativa, ma sapevano che con Gesù al suo fianco ne sarebbe, al loro fianco ne sarebbe valsa la pena. E ci sarebbero riusciti. Ma a tutto questo, in quel momento, si aggiunse anche un'altra speranza. Una speranza che andava ben oltre quella che avevano avuto finora. Una speranza che tiene in vita anche noi e che tiene in vita ogni altra speranza, ovvero la speranza che con la morte non è più tutto finito, perché ora Gesù è con noi. E questa speranza è la speranza che tiene in vita ogni altra speranza nella nostra vita. Vediamo un po' più da vicino quello che questa speranza legata alla risurrezione di Gesù è per noi. È da più di 2000 anni che i cristiani in tutto il mondo celebrano la risurrezione di Gesù Cristo, ma nessuno di noi era presente quella domenica mattina. Nessuno di noi ha visto Cristo risorgere in quel momento, nessuno di noi ha incontrato Gesù Cristo quando era risorto. E questo significa che possiamo solo credere che sia vero. Noi non possiamo né saperlo né provarlo, ma se la risurrezione di Gesù Cristo è vera, allora questa risurrezione ha un impatto reale sulla nostra vita fino a oggi. O in altre parole, noi ora possiamo vivere la Pasqua in modo nuovo, anche oggi, anche noi. Quindi la Pasqua non è più solo il giorno in cui noi celebriamo, festeggiamo insieme la risurrezione di Gesù Cristo, ma c'è anche una speranza più grande ad essa associata, una speranza di una vita dopo la morte. Come disse Gesù Cristo, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Gesù ci promette la vita eterna. E la fine della nostra vita diventa un nuovo inizio. Questa è una verità che ha il potere di riaccendere i nostri cuori spenti, anche quando magari accade qualcosa nella nostra vita che improvvisamente spegne le nostre speranze. Se abbiamo Cristo con noi, questa speranza si riaccende, perché è Cristo a riaccendere la speranza in noi, il Cristo vivente. Questa nuova prospettiva sulla morte influenza tutta la nostra vita, perché Gesù Cristo ci ha dato una nuova speranza audace, che segue delle regole completamente diverse dalla speranza romantica che abbiamo visto prima. Quando i nemici di Gesù lo uccisero, loro pensavano che tutto fosse finito, di aver vinto, ma Gesù ha sconfitto la morte. E non solo la sua morte, ma anche la tua e la mia. Anche se moriremo, vivremo. E questa è una speranza audace che va ben oltre la speranza che tutto vada bene. È una speranza che va ben oltre il credere semplicemente, ma sì, come tutto è andato bene finora, andrà bene di nuovo. È una speranza che spera sapendo di aver già vinto e che vive dentro di noi, con Cristo. Ma in che cosa consiste questa speranza audace? Innanzitutto è una speranza che ci dona una nuova prospettiva. Perché se noi abbiamo questa speranza audace, allora noi possiamo sapere che in qualsiasi situazione nella nostra vita il bene vince sul male. La vita è più forte della morte perché Gesù ha vinto la morte. E io posso sapere che anche se la mia situazione in quel momento sembra essere senza speranza, non è ancora detta l'ultima parola perché Cristo vive in me. La speranza audace inoltre è coraggiosa. È coraggiosa perché se abbiamo questa speranza, noi non dobbiamo più contare solo sulle nostre forze, ma possiamo fare affidamento sulla forza di Dio che agisce in noi tramite lo Spirito Santo. Noi possiamo sapere che tutto è possibile con il suo aiuto. E infine, questa speranza audace è paziente perché le promesse riguardanti Gesù si sono in parte già avverate, tutte le promesse sul regno di Dio, ma molte non si sono ancora realizzate. Noi siamo ancora in attesa della realizzazione di molte di queste sue promesse, una delle quali è che Gesù tornerà per noi. Noi aspettiamo che Gesù Cristo tornerà. Ma questa speranza nella risurrezione ci aiuta ad essere pazienti. Noi speriamo che Cristo torni presto, ma la speranza ci dà la pazienza di aspettare con gioia che Cristo torni e che anche si adempiano tutte le altre promesse che Gesù ha fatto. Gesù ha fatto tante promesse che riguardano la tua vita, che riguardano la tua situazione di intervenire, di guarigione, di risoluzione dei tuoi problemi, che Lui si prenderà cura di te. E a volte abbiamo bisogno di questa speranza audace che ci dà la pazienza di attendere che queste promesse si avverino. Quindi la speranza audace non si arrende. Ricordiamo ciò che dissero, no, i due discepoli dopo aver riconosciuto Gesù Cristo. Loro dissero: non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi? La chiave che ha cambiato la loro vita è stato l'incontro con il Cristo risorto. E nel momento in cui incontrarono Gesù, si riaccese questa loro speranza. Loro in quel momento avevano una nuova prospettiva. Sapevano che non era inutile adoperarsi per il bene, perché il bene vince il male. Non avevano più paura di perdere di nuovo qualcosa o di restare a mani vuote seguendo Gesù dopo aver rinunciato a tutto quanto. No, adesso potevano iniziare a stimare gli altri superiori a loro stessi, come faceva Gesù, o potevano amare il loro prossimo senza pretendere nulla in cambio. Potevano iniziare a perdonare. Poi potevano essere coraggiosi perché non avevano più paura della morte. Potevano agire con coraggio, in piena fiducia in Dio, e non contavano più sulle loro forze, ma sulle forze di Dio, sulle possibilità di Dio in loro. Restarono pazienti, non si sono arresi. Anche quando tutto sembrava perduto, in prigione, nelle persecuzioni, e si sono aggrappati pazientemente alle promesse di Gesù, anche se nessuno di loro ha mai visto realizzarsi tutte le promesse che Lui aveva fatto. E questo vale anche per noi, a meno che Cristo non torni prima. Se andiamo avanti a leggere nei racconti dei Vangeli, negli Atti degli Apostoli, vediamo che i discepoli erano irriconoscibili dopo aver incontrato il Cristo risorto. Pensiamo a Pietro, no? Pietro che dopo l'arresto di Gesù aveva troppa paura di ammettere che fosse stato anche lui uno dei discepoli. In seguito non ha più smesso di parlare di Gesù nonostante la prigione, le minacce di morte, ha guarito i malati, ha predicato di fronte a migliaia di persone senza lasciarsi intimidire e alla fine ha dovuto affrontare la morte. O pensiamo a Tommaso, no, che non voleva credere che Gesù fosse risorto senza averlo prima toccato con la sua mano. E che cosa ha fatto questo Tommaso? La storia ci dice che andò fino in India per raccontare a tutti che Gesù Cristo era veramente risorto. Oppure pensiamo a Matteo, un esattore delle imposte, un truffatore come Zaccheo, che si mise a scrivere un intero Vangelo per raccontare le opere di Gesù. E questa speranza audace che noi viviamo e celebriamo oggi a Pasqua è la speranza che Pietro ha descritto così. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva o audace, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Io sono convinto che questa speranza pasquale, ovvero l'incontro con il Cristo risorto, possa segnare una grande svolta anche nella tua vita, che ti possa dare una nuova speranza viva e audace nel mezzo della tua disperazione, delle tue sfide, delle tue difficoltà quotidiane. E io ti auguro veramente con tutto il cuore che tu possa sperimentare anche solo un po' di tutta questa speranza audace dell'avere Gesù Cristo con te, nella tua vita, accanto a te. Che tu possa sperimentare questa speranza piena di prospettiva, di coraggio e di pazienza. Amen. Sei pieno di speranza per il tuo futuro? Sei veramente pieno di speranza così guardando queste candele? Sai adesso in chi credi, in chi riponi la tua speranza? Beh, allora io ti invito adesso, in questo momento, a prenderti un momento di riflessione, a rinnovare la tua fiducia in Cristo. A rinnovare la tua fiducia in questa speranza audace. A non più basarti solo su una speranza superficiale, ma a basarti sulla speranza che Cristo è risorto. Ci prendiamo un attimo di tempo e poi pregherò per noi. Signore, grazie che nel mezzo delle nostre tempeste tu sei il nostro faro. Come abbiamo cantato prima, veramente tu risplendi con questa luce risplendente nelle nostre vite. Noi possiamo alzare il nostro sguardo e guardare sempre di nuovo a te e ritrovare la via. Grazie perché ci dai questa speranza che va ben oltre il credere, ma sì, andrà tutto bene. Aiutaci, Signore, a non limitarci a questo. E ti chiediamo perdono se finora magari nella nostra vita abbiamo riposto speranza nelle nostre forze, nella nostra capacità di gestire i problemi, le situazioni o le sfide che dobbiamo affrontare. Se abbiamo riposto troppo poco la nostra fiducia in te, nello Spirito Santo che arde dentro nei nostri cuori. Signore, oggi vogliamo alzare il nostro sguardo a te che sei risorto, a te che siedi alla destra del Padre, a te, Spirito Santo, che bruci nei nostri cuori. Grazie che oggi vuoi riaccendere questa speranza dentro di noi. Amen.